Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero, il programma in lingua italiana che oggi insieme a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia cominciamo in questa nuova settimana del mese di maggio. Oggi 15 maggio, assente con avviso la carissima Caritina Kosulic che ha una faringite, quindi speriamo si rimetta presto per poter accompagnarvi e accompagnarci qui nel nostro programma. Ecco, cominciamo con i titoli principali. Il peronismo conferma governatori delle tre province al voto. Il governo presenta nuovo pacchetto di misure anti-inflazione. Il presidente colombiano Gustavo Petro ha proposto un nuovo cessate il fuoco al ILN. Il Brasile avrà la prima ambasciatrice donna negli Stati Uniti di Nord America. E parleremo del campionato argentino nell'ambito dello sport. Ed ecco le notizie. La tornata di elezioni amministrative tenuta domenica in Argentina ha permesso la rielezione dei tre governatori uscenti nelle province di La Pampa, Salta e Tierra del Fuego. Un risultato che sorride alla coalizione peronista di centrosinistra del presidente Alberto Fernandez a meno di sei mesi dalle elezioni generali. Due dei candidati vincenti, Gustavo Melella nella Tierra del Fuego e Sergio Zilliotto nella Pampa, vengono direttamente dalle fila del peronismo e Gustavo Sáenz, governatore rieletto a Salta, pur avendo collaborazioni con forze politiche di segno diverso, è comunque considerato vicino al governo centrale. Fernandez, che nel fine settimana ha incassato nuovamente brutte notizie sul fronte dell'inflazione, sarà oggi alla Pampa a celebrare il successo di Zilliotto con l'83,7% delle schede scrutinate. Zilliotto, del fronte giustizialista pampiano, ha ottenuto il 47,4% dei consensi, oltre 5 punti in più di Martín Verongaray, candidato del centrodestra, con il 42,1. Le urne consacrano il controllo che il peronismo esercita sulla Pampa dal 1983, ma le opposizioni, che accorciano di molto le distanze, parlano di risultato storico. Nella Tierra del Fuego, Melella è riuscito con il 51,3% dei voti ad evitare il ballottaggio. Forte di una formula che unisce partiti anche lontani fra loro, l'esponente del partito giustizialista, in realtà del partito radicale kirchnerista Forja, ha staccato di netto il conservatore Héctor Stefani, fermo al 11,1%. Le opposizioni di centrodestra pagano un'offerta eccessivamente frammentata con la presenza di due candidati legati ai due alfieri della coalizione Insieme per il Cambio, cioè Juntos por el Cambio. Stefani contava candidati legati dell'appoggio di Horacio Rodríguez Larreta, sindaco uscente della città di Buenos Aires, mentre Pablo Daniel Blanco, con il 5,63%, aveva dalla sua con l'ex ministro della sicurezza Patricia Bullrich, esponente dell'ala più dura della coalizione Juntos por el Cambio. Sorpresa ha destato l'alta quota di schede in bianco, il 20% circa, più dei candidati sconfitti. È il terzo posto di Andrea Almirón de Pauli, che ha ottenuto il 7,5% dei consensi, più del doppio di quelli pronosticati da tutti i sondaggi. La Tierra del Fuego è la provincia più al sud del paese, comprende anche porzioni dell'Antartide e delle isole del Sud Atlantico, compreso l'arcipelago delle Malvinas. Il capoluogo è Ushuaia, la caratteristica città alla fine del mondo, nota per il contrasto tra il porto marittimo e le catene montuose completamente innevate alle spalle, parte delle cordigliere delle Ande. Con oltre il 93% delle schede scrutinate, Sáenz ha ottenuto il 47,1% dei consensi nella provincia di Salta, il grande vantaggio su Miguel Nanni, candidato del centrodestra, fermo al 17,5%. Sáenz, che giunge al secondo mandato dopo quello iniziato nel 2019, non ha una collocazione precisa nello schieramento politico nazionale, avendo mosso i primi passi al fianco dell'attuale ministro dell'economia Sergio Massa e considerato vicino al presidente Alberto Fernández, ma collabora anche con personalità delle opposizioni conservatrici. L'affluenza è stata pari al 67,8% degli aventi diritti. La provincia di Salta si trova nel settore nord-occidentale del paese e divide frontiera con Paraguay, Cile e Bolivia. Gran parte del territorio si trova in zona montagnosa e nell'altopiano. L'altitudine media è sopra i 1200 metri, mentre la cima più alta è il vulcano Llullalaico, 6739 metri sul livello del mare. L'elezione a governatore si sarebbe dovuta celebrare anche nelle province di Tucumán e San Juan, ma a pochi giorni dall'apertura delle urne, accogliendo un ricorso dei candidati di centrodestra, la Corte Suprema decideva sospendere l'elezione a governatore per verificare se i nomi indicati dal peronismo avessero o meno infranto norme elettorali locali. La polemica politica resta. Infatti, in San Juan si è fatto questa elezione di sindaci e consigli municipali e nella provincia di Tucumán si sono sospesi proprio le elezioni. Il presidente Alberto Fernández, che ha accusato apertamente la Corte come un'ingerenza nel processo democratico. La musica ora con Mercedes Sosa, la canzone intitolata Canción de la Ternura.
El cielo de mi niñez tuvo un aroma de albahaca y pan. Un sol de candor bajo el sol. Mi madre andaba en la luz de una provincia de eternidad y era un regazo el verdor y era verano el color del amor. Allá sigue mi madre y la luz,
pero yo tengo que andar cuidando que en la ciudad crezca la flor.
Yo sé que debo cruzar lejos del cielo de mi niñez un tiempo de furia y canción. Yo tengo que rescatar aquel aroma de albahaca y pan que la ternura me dio como una rama de amor verde y sol. Allá sigue mi madre y la luz,
pero yo tengo que andar cuidando que en la ciudad crezca la flor, crezca la flor, crezca la flor,
el cielo de mi niñez.
Y Il governo dell'Argentina mette da oggi in campo una serie di misure utili a contenere l'inflazione, che ad aprile ha registrato un incremento annuo aprile-aprile del 108,8%. Sotto la regia del ministro dell'economia Sergio Massa e del governatore della Banca Centrale Miguel Pesce, il governo si appresta, tra le altre cose, ad innalzare il tasso di interesse, a promuovere il consumo con acquisti e rate, aumentare i controlli sulle operazioni di mercato interno e con l'estero, a promuovere agevolazioni per regolarizzare i debiti con il fisco e altre manovre per aumentare le riserve monetarie. Misure che, ha detto Massa, saranno accompagnate da altre iniziative da illustrare nel corso della settimana. La Banca Centrale aumenterà il tasso fino al 97%, un aumento di 6 punti sulle rendite a tasso fisso che dovrebbe inoltre rendere più attrattiva l'investimento in titoli della divisa nazionale, il peso. Il governo renderà più conveniente il piano Ahora 12, il programma di rateizzazione a 12 mesi degli acquisti che passeranno da un tasso nominale annuo del 77,35% al 68,35%. Uno strumento valido solo per i prodotti di origine nazionale specificati dallo Stato. L'esecutivo stanzia quindi fondi per ammortizzare il pagamento dei debiti scaduti ad aprile con il fisco e previdenza sociale, misure in gran parte pensate per le micro, piccole e medie imprese. Innanzitutto, il governo prepara un più accurato controllo delle dinamiche di formazione dei prezzi, una unità per l'analisi del commercio, preposta a tracciare i prodotti per garantirsi che siano sottoposti al corretto regime tributario in ognuno dei loro passaggi. In parallelo viene creato un gruppo interministeriale Seguimiento, Trazabilità e Promozione delle Operazioni di Commercio, cui, tra le altre cose, spetta il compito di promuovere con equità le operazioni commerciali, evitando posizioni dominanti, e orientare il consumatore sulla base delle informazioni raccolte nel processo di monitoraggio delle diverse transazioni. Altra importante novità riguarda il mercato centrale, il centro di smistamento dei generi alimentari che rifornisce Buenos Aires e provincia di Buenos Aires. La struttura, gestita da una società a cui partecipano il governo centrale e le amministrazioni della capitale e della provincia di Buenos Aires, viene iscritta nel registro degli importatori. Dinanzi ad alterazione dei prezzi frutto dell'abuso di posizione dominante esercitata dalle imprese private, così come certificato da funzionari del Ministero dell'Economia, il mercato potrà importare i prodotti interessati senza dazi e distribuirli direttamente al dettaglio, creando una maggiore offerta dei beni senza costo di intermediazione. L'idea è quella di ridurre il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti freschi, frutta, verdura, ortaggi, carni, e dei secchi non deperibili, alimenti di prima necessità. Per tentare di abbattere i costi alla produzione nazionale, il Ministero dell'Economia firmerà risoluzioni ad hoc che permettono di rimuovere le misure antidumping applicate su alcuni beni strumentali. In pratica, le imprese argentine potranno acquistare macchinari e prodotti intermedi dall'estero a un costo inferiore a quello offerto in patria. Ad aprile, l'indice dei prezzi al consumo in Argentina è cresciuto del 8,4% su base mensile, arrivando ad un incremento del 108,8% anno su anno. Lo riferisce l'Istituto Nazionale di Statistica e Censimenti. La percentuale è cresciuta rispetto a marzo, quando l'aumento era stato del 7,7%. Si tratta dell'aumento di prezzi più alto registrato dal governo di Alberto Fernández. Ad aprile gli aumenti maggiori hanno riguardato il comparto abbigliamenti e calzature, più 29%. Per alimenti e bevande l'aumento è stato del 10,1%. Ora un po' di musica con Los Aloncitos e il Protosuario. con l'autunno 2023 arriva Ti presento i miei, la nuova coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona, dove si racconta dei tanti italiani che vivono all'estero, dei tanti stranieri che si trasferiscono in Italia e di come la conoscenza reciproca sia il primo passo per capirsi, rispettarsi e favorire l'integrazione tra persone di provenienza diversa. Il racconto della loro storia, della loro famiglia, delle loro motivazioni e dell'impatto con il nuovo paese nei contributi delle 15 emittenti che hanno partecipato all'iniziativa. E in questo autunno anche Rai Sardegna di Vito Biolchini ci presenta un'intervista a Natali Shashin di Gerico, l'unica calciatrice palestinese che gioca in Italia.
Ti presento i miei, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Natali Shaen, il sogno di una calciatrice palestinese in Sardegna.
Nella mia città ero l'unica femmina che gioca a calcio e non c'era ancora il calcio femminile in tutta la Palestina, quindi io ero più piccola, ma con gli altri che avevano 4 anni più di me abbiamo iniziato il calcio, quindi io ero una dei primi che hanno iniziato il calcio in Palestina.
Natali Shaen ha 29 anni e la sua terra promessa l'ha trovata in Sardegna, a Sassari. Qui gioca a calcio e allena, ma non dimentica quanto è stato difficile credere nel suo sogno.
Non è stato facile perché quando volevo giocare all'inizio non potevo allenarsi perché non c'era né campo né una squadra femminile, quindi stavo giocando solo con le mie compagne di classe. Dopo la scuola andavo con loro in un campo di asfalto. Ma per me era all'inizio solo per divertirsi, ma adesso il calcio per me è anche un cambiamento di vita.
Essere calciatrici in Palestina non è facile.
Ci sono tante difficoltà che affrontano tra le culture, la traduzione, anche i campi. Aggiungiamo l'occupazione israeliana che fa anche tanti ostacoli, soprattutto per le femmine, anche per spostarsi da una zona all'altra, da una città all'altra, molto difficile e qualche volta pericoloso, e per questo i genitori anche non li permettono alle loro figlie per andare da soli per giocare o allenarsi fuori dalla città. E non in tutte le città abbiamo il calcio perché è una cosa nuova. Per questo motivo è difficile fare calcio in Palestina.
Qui a Sassari tu giochi con una squadra?
Sì, gioco con la squadra di Atena Sassari in Serie A2, calcio A5. Era un sogno per me da quando ero piccola di giocare in una squadra in Europa e sono riuscita a realizzarlo, e sempre grazie all'associazione Ponte dei Muri che mi hanno supportato, mi hanno aiutato ad arrivare e anche a realizzare il mio sogno.
Natali Shaen gioca ma anche allena alla scuola calcio Latte Dolce il direttore del centro, Mino Soggiu.
Natali è una bella scoperta, è una ragazza che ha grande voglia di mettersi in gioco, sa trattare bene con i bambini in campo, sa lavorare bene, quindi per noi è orgoglio averla tra di noi.
Com'è Natali come allenatrice?
Molto brava, insegna molto bene, spiega molto bene, mi piace come mister, è brava, gentile, accogliente.
Ci fa fare tanti giochi e ci tratta bene.
Meglio di altri allenatori?
Con quelli che ha avuto sì, l'unica che ha saputo allenare benissimo.
Quanto è importante il calcio per questo quartiere?
Io che sono nato qua è molto importante perché inizialmente erano molto scettici, no? Quelli che venivano da fuori non potevano entrare con Latte Dolce per tanti motivi, sai, il quartiere malfamato Latte Dolce, piano piano invece siamo fatti la fama di scuola calcio e abbiamo fatto un grandissimo lavoro e ora siamo l'orgoglio un po' di tutta la Sardegna per quello che abbiamo fatto negli anni.
Qual è il tuo sogno?
Il mio sogno è avere un'accademia di calcio a Gerico, soprattutto nella mia città dove sono cresciuta, per le maschi e per le femmine insieme, e anche avere per il futuro una squadra femminile anche per me. Io vorrei tornare quando almeno c'è un campo che possiamo allenare. Alla fine c'è una struttura, ma non per tutti che possono utilizzare. E sempre ci sono le priorità per i maschi. O anche una palestra al chiuso, anche perché al chiuso è importante da noi per la privacy delle donne, quindi puoi portare più donne possibile per farle fare calcio o qualsiasi altro sport. Anche loro hanno il diritto di fare sport, come maschi, come gli altri femmine in tutto il mondo.
Certo che tu veramente ci hai creduto tantissimo in questa tua carriera, in questo tuo sogno di atleta, di calciatrice.
Sì, molto, lo so, anche io non me l'aspettavo di riuscire, ma ci ho provato dall'inizio. Non è stato veramente facile per niente.
Che consiglio daresti a una giovane palestinese che vuole giocare a calcio?
Prima cosa è di non mollare mai, nonostante tutte le condizioni, tutti gli ostacoli che affrontano. Io lo so perché li ho visti tutti. Quindi, nonostante tutte queste difficoltà, non deve mollare mai, che tu sei una femmina, non puoi giocare, non deve ascoltare, deve andare avanti e fare tutto quello che a lei piace. Perché alla fine riesce a realizzare tutto quello che vuole con la determinazione.
Con la collaborazione tecnica di Paolo Consolidani per la comunità radiotelevisiva italofona da Cagliari per Rai Sardegna, Vito Biolchini.
Avete ascoltato Ti presento i miei, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Ecco notizie della nostra America Latina. Il presidente colombiano Gustavo Petro, dico bene, ha proposto un nuovo cessate il fuoco all'esercito di liberazione nazionale. Il presidente colombiano ha spiegato che i conflitti sono diversi da territorio a territorio. Il cessate il fuoco può essere territoriale, possiamo scegliere una regione specifica, fissare i limiti della non aggressione e iniziare a renderlo espandibile nel tempo, nella misura in cui apprendiamo e consolidiamo le prime regioni del cessate il fuoco. Da parte sua, l'esercito di liberazione nazionale, che ha inviato una delegazione a Cuba per negoziare un accordo di pace, ha accusato il capo dello Stato colombiano di stigmatizzare la guerriglia facendo riferimento all'economia illecita. Dal Brasile avrà la prima ambasciatrice donna negli Stati Uniti. La Commissione per le relazioni estere del Senato brasiliano ha approvato all'unanimità la nomina di Maria Luisa Ribeiro Viotti come prima ambasciatrice donna del Brasile negli Stati Uniti. Oggi Brasile e Stati Uniti si riconoscono come due grandi democrazie che condividono valori, ha dichiarato la diplomatica. Nel 2024 il bicentenario delle relazioni bilaterali sarà celebrato in un contesto di dialogo fluido dopo l'incontro dei presidenti Luiz Inácio Lula da Silva e Joe Biden lo scorso 10 febbraio alla Casa Bianca, ha ricordato Viotti. Una settimana prima dell'incontro con Biden, Lula aveva ricevuto le credenziali della nuova ambasciatrice degli Stati Uniti in Brasile, Elizabeth Bagley. Viotti ha evidenziato anche che attualmente ci sono 11 consolati negli Stati Uniti per fornire assistenza alla comunità brasiliana. La neo ambasciatrice ha già ottenuto il via libera del governo americano e ora la sua nomina sarà votata al Senato. Viotti, di 69 anni, è stata ambasciatrice del Brasile presso le Nazioni Unite tra il 2006 e il 2013 e successivamente ha diretto l'ambasciata in Germania dal 2013 al 2016.
RAI Argentina al mondo. RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina al mondo.
La RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mondo.
Ed ecco il momento dello sport, parliamo del campionato argentino maschile di calcio. Il Boca ritrova i tre punti battendo Belgrano di Cordova. Torna il sereno alla Bomboniera dopo le nubi e cuppe del Superclassico. Nella notte il Boca prevale sul Belgrano grazie ai gol di Pagero e Benedetto, in una seconda parte di gara che lascia ben sperare per il prossimo futuro. 2-0, così il Boca torna alla vittoria dopo la sconfitta contro il River al Monumentale. Secondo trionfo per il DT Almiron, ma preoccupano semmai gli infortuni di Medina e Benedetto, usciti doloranti anzitempo. Nei prossimi giorni si avrà un quadro più completo della situazione. Dopo una serie positiva di 10 risultati utili consecutivi, il River Plate deve cedere le armi al Talleres de Córdoba, autore di una prova gagliarda e di qualità, e torna a Núñez con la terza sconfitta in campionato. Mattatore della serata sarà il centrocampista offensivo Rodrigo Garro, protagonista di una doppietta. La squadra di Gandolfi conferma il suo straordinario momento, aggiungendo alle sue liste di vittime illustri anche la capolista, e scavalca in classifica il Defensa y Justicia, che pareggia con l'Estudiantes, approdando il Talleres alla terza posizione. Il River cade, ma con dignità. Si conclude così la striscia positiva del milionario e si riduce il distacco dal San Lorenzo, ora secondo, e con una differenza a soli 5 punti. Molto bene amici, siamo arrivati alla fine del nostro programma, tanto intenso, ma oggi con l'assenza della carissima Caritina Kosulic, che ha una faringite, quindi speriamo se rimetta presto. Chi vi parla, Marcello Iala, vi saluta insieme a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, vi auguriamo una bella giornata, arrivederci a domani, ciao.
RAI Argentina al mondo. RAI Argentine面向世界。
RAI Argentine vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina.